Bibbia, andiamo subito al nostro studio in questa sera e tratteremo, dopo le altre volte che abbiamo già trattato questi argomenti, abbiamo detto che abbiamo parlato prima di tutto delle catene di Paolo, poi la volta scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato di quelle cose belle che dicono sempre di noi, delle cosa? Critiche? Come sapete che la gente vi critica? Ancora dobbiamo ingranare, Pronto? Ci siamo? Ma lo sapete che la gente vi critica o no? E come lo sapete? Avete capito? Io no. Qualcuno ha capito. Ditemi cosa è stato detto.
Perché lo facciamo tutti.
Ah, perché lo facciamo tutti. Beh, qualcuno dice la verità. Bene, questa sera andremo a vedere, dopo questa critica e queste catene, la crisi. Questi sono i versi che vanno dalla Filippesi capitolo 1, dal verso 20, fino al verso 26. So che sono, come potrei dire, delle miniere, questi versi, che offrono tanto, e io vorrei forse dividerlo in due per evitare di stringere quello che può essere un pranzo spirituale in un fast food. Lo sapete che cos'è il fast food? Quante di voi preferite il pranzo al fast food? Una, due, tre. E tutti sti americani, dove stanno qua? Lo capite il fast food, no? Perché non voglio fare di nuovo la figura di dire, come si dice fast food in italiano? Fast food! Cibo veloce significa, ma un pranzo servito alla svelta. Bene, bene, bene. Li leggiamo allora? Vi do tempo che li prendete. Filippesi capitolo 1, iniziamo dal verso 20. Voglio ricordare quanti prendono i corsi sul battesimo in acqua. Domenica mattina, non importa a che ora, rincaso dalla Sardegna, vorrò essere qui alle 10:10 per fare una lezione con coloro che desiderano sapere di più sul battesimo. Ho detto no di rimanere in Sardegna perché desidero essere con voi domenica mattina. Così pregate che il Signore anche mi accompagna. Sarò lì per degli insegnamenti agli studenti della scuola biblica o cultura biblica e apprezzo tanto le vostre preghiere. Amen. Allora leggiamo il nostro testo, il resto degli annunci li trovate in bacheca e probabilmente, se ho tempo, ve li mando via email. Filippesi, l'avete preso? Cos'è che parla Filippesi? Qual è il tema di Filippesi? La persecuzione, vero? La crisi. No, questi sono i sottotitoli. Il vero tema di Paolo ai Filippesi è di farli vivere siete perplessi, dovete dirlo alto, forte, alzatevi, gioiosi, così. Mamma mia, che silenzio. Non siate perplessi, è la gioia che noi abbiamo e dobbiamo avere. Ok, la prossima volta vi alzerete con questa voce, vi darò il microfono. No. Va bene, andiamo al verso 20. Io vi confesso una cosa, mia moglie mi dice che sto diventando un po' sordo, allora è meglio che ve lo dico perché ho bisogno di sentirvi, ok? Grazie. Dio benedica la sua parola. Filippesi 1:20, secondo la mia vita attesa, la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora, come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo. Sapete di che sta parlando Paolo? Com'è che Cristo sarà glorificato nel suo corpo? Vabbè, poi vedremo che significa. Ma che sta dicendo? Che si farà una vacanza, che ci sarà una campagna evangelistica, che andrà a visitare qualche chiesa per un convegno, che andrà a insegnare in una classe di scuola domenicale, tutte cose che glorificano il Signore. Oppure, dove era Paolo? Cosa stava facendo? Cosa si aspettava? Allora, ripetiamo, Cristo sarà glorificato nel mio corpo. Stasera è meglio che parliamo di come noi possiamo glorificare Cristo nel nostro corpo. Vi piace questo soggetto? Il nostro corpo sta glorificando il Signore? O glorifica noi stessi? Gli amici di Facebook? Faccio pensare stasera. Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la... È possibile? Poi ci domanderemo, come può Cristo essere glorificato nella morte del nostro corpo? Finiamo la lettura. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Sapete che il 99% dei cristiani hanno imparato a memoria questo verso? Ma quanti di loro capiscono che veramente significa qualcosa di molto serio? Lo vedremo. Ma se il vivere nella carne, cioè nel fisico, porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire, sottolineate questa parola, partire, e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Significa che non era con Cristo? Significa qualt'altra cosa. Paolo già era in Cristo, ma voleva partire per essere con Cristo, un'altra dimensione della nostra relazione con Cristo. Ma dall'altra, il mio rimanere nel corpo. Dove si trovava Paolo quando scriveva? In prigione per che cosa? Cosa stava succedendo? Cosa stava succedendo alla sua vita? Lo chiamavano per... Perché è andato Paolo a Roma? Ah? Ah? Un processo. Nel mio primo processo nessuno è stato... Vi ricordate queste parole? Chi le dice? E poi alla fine dice, ma il... Mi ha sostenuto. Chi? Il Signore mi ha sostenuto. Allora, quello che prima volevo dire era che quando Paolo scrive queste cose e dice, sto per entrare in una fase critica, la crisi del vero apostolo è quella di che faccio? Perché sto affrontando un processo, sebbene il primo era andato un po' in suo favore, si crede, adesso si passava al secondo, che era il finale. Vi do un po' di storia. E il finale significava che poteva essere o liberato, oppure... E la condanna era? La muerte. Questo lo sappiamo. Ecco perché lui parla, ho desiderio di partire. Però poi dice, e anche parla di prima, di essere Cristo glorificato nel mio corpo. Perché? Perché lui sa che se uccideva nel corpo, Cristo riceveva la gloria, perché la ragione per la quale lui si trovava in prigione era per la causa di Cristo. Ma lui non veniva ucciso. Ecco perché lui nella prigione, in attesa di un processo giudiziario che potrebbe portarlo alla morte, ancora lui non lo sa, ma lo scrive, lo anticipa, lui continua ad avere gioia e a trasmettere gioia, così lontano dalle nostre maniere di pensare, quando permettiamo alle circostanze di governare la nostra e i nostri. Bravi. Allora, ripeto dal verso 23, sono stretto da due lati, sono tra l'incudine e il martello. Da una parte ho il desiderio di partire. Posso farvi sta domanda? Quanti di voi avete il desiderio di partire? Tu vuoi morire? Io no, non voglio morire. A meno che il Signore vuole la mia vita. Chi vuole partire? Cioè chi vuole morire? Chi vuole essere decapitato, giustiziato? Chi lo vuole? Messo in croce per aiutarlo. E di questo stiamo parlando. Paolo dice: io ho desiderio di partire, non necessariamente di essere messo in croce, per essere con Cristo, perché è molto meglio, e poi vedremo perché è molto meglio. Ma dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Sembra che lui si sta prestando a dire: guarda, se fosse per me, la mia decisione è: Signore, prendimi. È così? Lo interpretiamo così? Però siccome la mia presenza nel corpo può essere di aiuto a voi, ai filippesi, allora guardo più non alla mia comodità o al mio desiderio, ma guardo a che cosa? Alla vostra necessità. Questo è abbinato a Corinti capitolo 13, che parla dell'amore. L'amore non cerca il proprio. Ho questa ferma fiducia, sottolineate, ferma fiducia, bellissimo questi versi, che rimarrò, qui parla profeticamente, guidato dallo Spirito Santo, e capisce quello che sta avvenendo, ma allo stesso tempo capisce, avverte da parte di Dio cosa accadrà. E starò con voi tutti, o tutti voi, per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Quanto di guadagnato c'era nella vita di Paolo? Per se stesso nulla, ma il tutto era guadagnato per il progresso dell'Evangelo. Allora, ricapitolando, verso 13 abbiamo visto che per causa delle catene Cristo viene conosciuto. Leggiamo verso 13: al punto che tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Allora Cristo si può annunziare attraverso le catene. Poi al verso 18 vediamo che Cristo non solo viene conosciuto con le catene, ma viene anche predicato, sinceramente o no, verso 18, rileggiamolo, l'abbiamo fatto la settimana scorsa, che importa, comunque sia con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato o predicato, e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Adesso guardiamo al verso 20, che sarà un po' oggetto della nostra meditazione in questa sera, che dice che Cristo sarà, verso 20, glorificato. Un'altra parola per glorificato, e ho paura, anche se l'ho studiata in greco, di dirla perché non la dirò correttamente, ma vi voglio dire qualcosa riguardo alla glorificare il Dio nella nostra vita, o magnificare. Ora, Paolo era forse trovato traditore di Roma e doveva essere giustiziato. Il suo processo preliminare, sì, come ho detto prima, era andato forse in parte in favore perché era ancora agli arresti domiciliari, però il verdetto finale doveva ancora venire fuori. Quanti di voi vi siete mai trovati tra un primo processo e un processo finale? Tutte le settimane quasi incontro persone che mi dicono a quale stato sono del loro processo, e sto imparando molto, ma è incredibile, e capisco meglio quello che Paolo vuol dire quando lui si trovava tra un processo e l'altro. Però il corpo che lui aveva era un corpo che voleva completamente, dico completamente, utilizzarlo in vita per Cristo, in morte anche per Cristo. Bisogna vedere come, perché? Perché lui aveva una mente unica. Il suo scopo era Cristo. Cristo nelle catene, Cristo nella predicazione, Cristo nel suo corpo, progresso dell'Evangelo. Cosa poteva fare? Cristo sarà glorificato. Posso sparare? Dov'è Tea? Dov'è Tea? Perdonami se martorio un po' il greco. MEGALYNNTHESETAI. Come la leggo io è megalintesetai. Che significa? Viene da una parola che sta a significare glorificare. Sarò glorificato. Questa è l'unica volta che questo termine viene usato nel Nuovo Testamento. Che significava esposto, ingrandire, esaltare, glorificare e magnificare. E vorrei prendere spunto perché magnificare è qualcosa che noi comprendiamo come glorificare. Però magnificare o ingrandire o allargare o rendere più grande è qualcosa che noi dobbiamo... Sapete, questa settimana mi hanno fatto un ammaestramento su come utilizzare la fotocopiatrice che c'è in chiesa. Se voi volete utilizzare la fotocopiatrice in chiesa, dovete prendervi l'ammaestramento. E ho visto l'esperto, nostro José, che mi ha fatto vedere come una... semplice A4 si può ingrandire e farla A3, sarebbe il doppio di questa, cioè diventa così. Allora, la devi mettere così, devi scegliere questo significa magnificare. E oggi ho proprio un po' guardato a questo. Ora, non possiamo dire che con la fotocopiatrice possiamo glorificare, ma possiamo ingrandire, possiamo... Infatti la lente di ingrandimento cosa fa? Ingrandisce, o in qualche maniera magnifica, rende più magno, rende più grande. Domanda: Cristo ha bisogno di essere magnificato, glorificato attraverso il nostro corpo? Dopotutto, come può un corpo umano mai arrivare a magnificare o glorificare Cristo Gesù? Pensiamoci. Cerchiamo di entrare un po' più a fondo. Quanti di voi pensate che potete dare una chiara affermazione di che cosa è più grande? Io vi dirò due oggetti o due cose. La prima è un telescopio. Tutti conosciamo il telescopio? ce n'è piccoli, ce n'è grandi, ce n'è immensi. Ma se vi dico, che cosa è più grande, un telescopio o una stella? Sicuro?
All'occhio no, ma...
Non fai spiegare. Chi è più grande? Attenetevi.
La stella.
La stella. Perché secondo la scienza la stella può essere pure più grande della
Terra.
Ci crediamo che sia pure scienza. Eppure io vi dico che il telescopio ha l'abilità di portare queste stelle grandi più vicino e di o di ingrandirli. E questa è la maniera che oggigiorno scienziati attraverso questi enormi oggetti di astronomia riescono a captare anche luci o stelle che dicono non esistono più, solo la luce arriva a noi perché sono così distanti. Una stella è più grande di un telescopio, un telescopio può magnificare una stella. Ci siamo? È un esempio. Il corpo del cristiano funziona come un telescopio, o può funzionare come un telescopio. Cosa fa? Può portare Cristo Gesù più vicino alle persone. Gesù è una stella, la stella mattutina, ma per molti Gesù è lontano e anche piccolo. In effetti la stella è grande, ma noi, dice Maria Grazia adesso, all'occhio nostro è... Ci invidi, vogliamo vederlo, c'è un telescopio abbastanza bello. Questo credo che sono delle lezioni che ci possono fare capire come veramente la nostra vita può funzionare in questa terminologia, in questo esempio. Per la persona che non conosce Cristo, Cristo Gesù è ancora, sì, una stella, ma una stella insignificante. Ci avete voi una stella preferita? Quando guardate il cielo, è tutta la stessa cosa, una qua, una là. Eh? Ti sei convertito? Antonio si è convertito, dice mia moglie è una stella. Fino ad ora l'ha chiamato Catena, tutte le cose, Lucchetto. Molti non credenti guardano attraverso le crisi e non vedono mai che Gesù è veramente chi lui realmente è. E tante volte ci vuole la nostra vita, anche con il nostro corpo, perché Cristo possa essere visto dagli altri attraverso la nostra vita. Non solo con la morte, ma anche durante il tempo della vita. Il telescopio porta le cose distanti più vicino. Poi c'è un altro oggetto della scienza, che è il microscopio. Cosa fa il microscopio? Ingrandisce, un'altra maniera di magnificare le cose piccole. Alcune cose con il telescopio vengono vicino, ma con il microscopio le cose che noi non vediamo con l'occhio umano possiamo vederli nella realtà della vita. Ancora una volta, Gesù per tanti non è qualcosa di grande, è qualcosa che neanche si vede, oppure se si vede è distante. Ancora una volta il nostro corpo, la nostra vita può funzionare come un microscopio. Noi possiamo, comprendiamo quello che vogliamo dire, perché Gesù è veramente grande, ma all'occhio umano che non ha sperimentato Cristo e Gesù Gesù è ancora insignificante, troppo piccolo. Per altri può essere neanche importante. E sempre il cristiano lo guarda attraverso l'esperienza della crisi. Ma se veramente con il corpo noi possiamo essere un telescopio o un microscopio, sapete che significa? Significa che noi possiamo portare un Cristo lontano, vicino, e un Cristo piccolo, grande. Ci siamo? Il corpo del cristiano, ha detto qualcuno, è come le lenti che fanno un Cristo molto grande e un Cristo distante molto vicino. Come? Paolo non aveva paura della morte, possiamo dirlo questo? Aveva paura della morte? Dice che vorrebbe pure dipartire. Però, se era in vita o era in morte, lui dichiarava: io voglio magnificare, voglio glorificare, voglio ingrandire Cristo attraverso il mio corpo. Che bella sta espressione. Non mi sorprende che lui aveva gioia. Ora, qui possiamo terminare, possiamo entrare in una discussione di controversia, edificante, giudicante, oppure possiamo ponderare e cominciare a pensare come io veramente posso glorificare Cristo nel mio corpo. Cominciamo con la vita, perché nessuno di noi ha programmato, tutti fanno programmi per sposarsi, per pagare le tasse, per fare tante cose, per andare in vacanza, ma per morire ci pensa la vita, il caso, alcuni dicono il destino, non lo so. Non credete al destino, credete che il Signore ci guida. Allora, la domanda è questa: se possiamo fare una tavola rotonda, noi parleremo e possiamo parlare di questo, però apprezzo una cosa. Che siccome vi ho detto prima che comincio a avere un problema con l'udito, quando parlate, io so che tutti di voi avete cose importanti. Se avete cose importanti, alzate la mano e io vi faccio parlare tutti, perché voglio il commento di tutti quelli che vogliono parlare. Ma se parliamo tutti in una volta, ormai l'avete capito, ve lo dico e lo ridico, non siamo porta a porta, è vero? Quanti di voi vogliono parlare? Alzate la mano, perché a meno che ritenete che quello che dite non è importante e che basta la persona accanto che lo capisce. Perché dico tutto questo? Perché valuto e voglio che tutti valutiamo ogni cosa che diciamo. Domanda, siete pronti? Come posso io glorificare Dio o Cristo Gesù nel mio corpo? Pensateci. Quante di voi volete aiutarmi a rispondere? Ripeto, questa risposta tutti noi la possiamo fare, però è importante che diciamo come io posso glorificare Cristo nel mio corpo. Parliamo di vita, non di morte. Più avanti magari possiamo farlo. Perché se noi iniziamo a dire wow, noi possiamo, significa che tante volte ci possiamo pure buttare in quel commento che stiamo dicendo, ci sono alcuni che non lo fanno, ma dovrebbero fare così, non siamo interessati. Mi avete capito? O no? Sicuro? Sicuro? Chi mi ha capito? Cosa ho detto? Cosa volevo dire? Cioè, nel senso che quando ci domandiamo come io posso glorificare, mi devo concentrare su quello che io faccio o vorrei fare, non quello che gli altri dovrebbero fare o come dovrebbero fare. Ci siamo? Ripeto la domanda: come io, anche se sottinteso, posso glorificare Dio in vita con il mio corpo? Pensateci, quanti di voi volete parlare? Io vi scrivo. Allora, Olga, aspetta Olga, poi Giulia, altri? Ci avete un quarto d'ora ciascuno. Ok. Rodrigue, poi Fabrizio. Vi piace o vi state addormentando? Vi sveglierete. Altri? Nessuno? Chi alza la mano? Mi dà il nome, così uno per volta. Ho trovato il sistema. Gli altri? Vorreste considerare di glorificare Dio col vostro corpo? Devo pensare, dedurre che altri si vergognano di dire come io posso glorificare Cristo col mio corpo? O devo pensare che questo non ci ha mai sfiorato la mente e il cervello di glorificare Cristo con il nostro corpo? Sta diventando pesante stasera, vero? No, ma vi voglio far pensare. Vogliamo essere imitatori di Paolo come Paolo era di Cristo? Un amen, gloria a Dio per quell'amen. Vogliamo essere imitatori di Paolo come Paolo lo era di Cristo? Sicuro? Allora guardiamo la vita di Cristo, non ci sono dubbi che ha glorificato Dio il Padre col suo corpo. Paolo è disposto a fare la stessa cosa, riguardando e scavando troveremo la stessa cosa. La sua dichiarazione non, diciamo, superficiale. Adesso iniziamo. Olga, tu mi hai detto che vuoi condividere come tu puoi, o già lo fai, o intendi farlo, glorificare Cristo col tuo corpo.
Con i cantici.
Con la tua voce, con i cantici. Va bene. Altro? Puoi elaborare?
Servire la chiesa.
Come?
Pulizie.
Pulizie, ok.
Servire.
Allora ci sarai giovedì prossimo?
Sì.
Poi?
Per dire anche alle parti delle sorelle e fratelli, magari.
Come?
Magari accompagnare.
Io capisco come tu vuoi dire, però è buono che lo elaboriamo in maniera che servire i fratelli come? Elaborando abbiamo un'opportunità. Come? Accompagnare in chiesa o a casa con l'auto. Questo è servire Cristo con il nostro corpo? Siete d'accordo? Bene. Olga, fino ad ora non sei, ti vuoi rifare di quell'affronto dell'altra volta quando hai chiamato. Però sai, quello mi ha fatto pensare, Olga. Prendo una parentesi. L'ultima volta che ho scoperto nella Bibbia che hanno chiamato Calvo, mamma mia, ora mi vendico proprio, un servo di Dio, vediamo se qualcuno mi aiuta, si chiamava Eli. E che successe quando lo chiamarono Calvo, Calvo? Orsi cosa? E chi erano questi? Allora, la lezione è, una volta una insegnante di scuola domenicale ha detto, allora la lezione qual è? Pensavo che qualche bambino dicesse, siccome erano una quarantina di bambini, mi sembra, o no? Sì? Qualcuno dei bambini rispondeva, non bisogna disprezzare i servi di Dio. Povera maestra di scuola domenica, stavo cercando di dire così, Invece un bambino dice io. Allora cosa è la lezione riguardo a questo? Dice, la lezione è che un'orsa può mangiare fino a 40 bambini. Ok, chiuso. Non mi sono offeso, non pensare. Solo per fare qualche battuta. Hai finito o c'è altro?
Dopo.
Va bene, perfetto. Poi c'è Giulio. Giulio, come tu suggerisci di glorificare Cristo col tuo corpo?
Dando una buona testimonianza.
Come? Come?
Se ha bisogno di assistenza, lo assisto.
Come?
L'assistenza può essere...
Pratica. Io sono un po'...
Se ha bisogno di essere medicato, lo metto.
Bravo. Allora, offrire assistenza medica?
Medica,
ok. Allora, questo, scusa che non mantieni i tuoi pensieri, mi dai opportunità di aprire un bellissimo... Esempio, Dio ci dà doni, abilità e talenti. I doni vengono sempre da Dio e possono essere anche generici per natura o spirituali. Due, abilità sono le cose che noi impariamo. Tu hai imparato questa abilità dal punto di vista professionale, giusto? Talenti sono qualcosa che proprio in noi, alcuni di noi, nascono ballando, C'hanno lo sport, ce l'hanno proprio nel sangue, noi diciamo, di lavorare con le mani. Gli dite che sono occupato, per favore. Oppure hanno altre abilità, subito, pure che non hanno studiato musica, anche a orecchio riescono a essere bene intonati, e si buttano anche a fare di una tastiera un loro strumento o anche della chitarra. Avete mai incontrato persone che non hanno mai studiato musica eppure che sono bravi? Talenti. Ci sono delle abilità, dei doni e anche dei talenti che Dio ci ha dato e che noi dobbiamo utilizzarli per il... Vi ricordate di Corinti quando Paolo parla del corpo? Per il bene comune, per l'utile comune del corpo, il corpo di Cristo. Scusami che ho dovuto fare, però ne ho preso spunto. Continua. Cioè, offrire il nostro talento. Questo ci deve far pensare che se noi abbiamo un talento o un'abilità, doni spirituali, la profezia e tutte queste cose a parte, cose proprio pratiche, materiale, noi possiamo glorificare Cristo con il corpo. Un'altra maniera, vai avanti sorella.
Un'altra cosa che ho
imparato è che, per esempio, ognuno di noi si conosce, sa quale è il suo difetto, no? Però... No. Lo spererei che tutti sanno il loro difetto. Quanti voi siete d'accordo? Sì, va bene, ma come... Aspetta, quello che stai dicendo è perfettamente vero, però la mia domanda, ritorniamo alla domanda, come può Giulio Rodriguez, questo lo faccio pane, può glorificare Dio con il corpo? Hai detto una, utilizzando le tue abilità mediche. Vai avanti. Perfetto. Perfetto. Un attimo. Mantieni i tuoi pensieri. Tutti noi abbiamo l'abilità di vedere se una faccia porta tristezza o no. L'avete visto quando il coro canta? C'hanno la gioia del Signore? trasmette gioia. Ma se non cantano con la gioia del Signore, per dire il coro, per dire chiunque, io posso fare gli annunci con la pesantezza e trasmettere tristezza, o no? Oppure posso predicare con entusiasmo e trasmettere cosa? Gioia oppure? Fede oppure? Tante altre cose, vabbè. Tu hai l'abilità nella forza del Signore e l'intelligenza che Dio ti ha dato di fare qualcosa. E quando noi possiamo fare il bene e non lo facciamo, commettiamo peccato. Peccato è trasgredire il comandamento di Dio, mentre glorificare Dio col corpo significa offrire. Vedete che stiamo andando proprio alla più semplice vita pratica. Guardiamoci intorno e a volte noi vediamo che queste cose che sappiamo e sono... ti faccio parlare ancora, Giulio, stai tranquillo. Mantieni i pensieri perché mi danno tanta energia nel cuore, nella mia passione, di capire, di portare le cose che sono più elementari alla pratica della nostra vita. Noi non possiamo solo glorificare il Signore cantando, pregando. C'è più di quello. Noi possiamo glorificare il Signore nel corpo. In vita, ancora non siamo arrivati lì, Vai avanti, Giulio. Perfetto. Andiamo a Rodrigue. Grazie per il vostro contributo. Rodrigue, come vuoi tu glorificare? Sentiti libero.
La prima cosa, avere una comunione intensa con il Signore che mi aiuterà a fare qualcosa.
Ma quello è nello spirito. Nel corpo,
sì.
Pratici,
interessarmi ai bisogni dei amici.
Come?
Avvicinarmi, per esempio.
Io lo so che già lo fai, ma ti do l'opportunità di dire come ci interessiamo dei bisogni.
Cercare amicizia con i miei vicini, quelli che stanno male, quelli che hanno bisogno, si vede un po' come la stanza.
Allora, cercare un punto di.
Di contatto.
Contatto, collegamento.
Sì, per poter entrare un po' in comunicazione.
E questo è vero, l'ho visto anch'io fare, anzi ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato quando abbiamo fatto qualche visita insieme. Interessarsi sinceramente. Ora, per interessarsi non è una cosa intellettuale, ci interessiamo prestando il nostro corpo, prendendo il tempo, andando, facendo tutte queste cose che si devono fare. Poi più avanti vedremo che quando Paolo dice certi desideri in Secondo Corinti, comunque non rimangono parte di un I wish, spero, desidero. Tanti cristiani oggi, mantieni i tuoi pensieri, tanti cristiani oggi vivono di una mentalità desiderosa di tante belle cose. Però se gli dici, cosa stai facendo per raggiungere quel tuo grande desiderio? Rimarrà sempre un gran desiderio. E abbiamo bisogno di muoverci dal desiderio del cuore, dai feelings, dalla pelle d'oca feeling. Ho sentito. A qualcosa di pratico. La vita spirituale non è solo feelings, sentire il freddo, il caldo, il fuoco che sale, scende, tutte queste cose io ci credo. La vita cristiana è vita pratica. Gesù è venuto veramente nel corpo a dare la sua vita per noi. Paolo ha affrontato le catene, è questo che voglio vedere in ognuno di noi, prima in me, ancora di più. Perché così facendo Cristo sarà glorificato e la nostra vita diventerà sempre più un telescopio per alcuni e un microscopio per altri. Nel corpo. Ma ce n'è tanto di più, lo so, e tanti altri che magari non parlano, potete contribuire, interessarci praticamente degli altri, pure una telefonata, pure una maniera di fare, pure una visita. Vai avanti. Go ahead.
Mostrare l'amore del Signore.
Come?
Parlando.
Stasera la mia risposta è come?
Soprattutto la parola di Dio.
Come mostriamo l'amore di Dio? Dai, andiamo con cose pratiche.
Portare, cercare di rispondere al meglio possibile finché io uno possa.
Rispondere cosa?
Rispondere al loro bisogno, portarli, come dicevi tu.
Dammi un esempio.
Concreti.
Pratiche. Datemi un esempio. Perché
portare
un vestito a qualcuno?
Qualcuno che non ce l'ha.
Quello glorificare Dio nel nostro corpo? Diventiamo portantini, diventiamo postini, diventiamo persone che portano. A volte può sembrare che ogni tanto sentivo, ora non lo sento più, io voglio servire il Signore, ma si riferiva solo al pulpito. Io voglio servire il Signore, io voglio servire il Signore. Guarda che per servire il Signore non hai bisogno di nessuno, hai bisogno di metterti giù e dire: Signore, come glorifico Cristo Gesù col mio corpo? Vi faccio pensare stasera? Oh? Altro?
Essere pronto a affrontare le sfide, perché un impegno del genere sicuramente ci sta.
Elabora.
Come devi sapere che avrai da spendere per la benzina senza aspettare chi, non lo so, dovrai spostarti, ti servirà se c'hai una macchina.
Ok.
Ti servirà.
Col corpo, però io vorrei concentrarmi con il corpo. Abbiamo parlato di talenti, abbiamo parlato di interesse pratico, abbiamo parlato di cucinare per qualcuno, portarli in chiesa, abbiamo parlato di curarli anche dal punto di vista medico. Come?
Pulizie,
sì, grazie. Qualche altra cosa che non è stato detto? A Fabrizio, è il tuo turno. Come glorifichi Gesù?
Prima di tutto con la preghiera, quando vedo che c'è qualche problema, verso qualche problema.
Ok.
Con la preghiera, perché molte volte.
Ma quello non lo vedo, perché tu puoi pregare con la mente, con lo spirito, no? Io voglio essere pratico, perché lo sappiamo.
Pratico, se uno magari va a sparadratta, vede un problema, magari fa creare più danno che bene. A volte può succedere. Con la preghiera si prepara il campo per raggiungere
fuori. Sì, va bene, sì, ci siamo. Vado.
Abnegazione propria.
Come?
Signore.
Come entriamo nell'abnegazione?
Cercando nelle varie situazioni quale sia la volontà del Signore.
Quale? Come? Ad esempio, fammi un esempio. Io capisco, molti di noi comprendiamo, ma voglio che fai un caso di esempio. Nel mio corpo io posso glorificare Cristo così.
Posso glorificare Cristo mediante, come vi è stato detto, con le pulizie, con portare un fratello che è senza macchina.
Ok, questo è stato detto, ma se c'è qualche altra cosa che vuoi aggiungere, forse non abbiamo pensato fino adesso, è buono.
Pregare insieme con quella persona.
Pregare insieme con quella persona. Va bene, c'è altro? Allora, second round, seconda opportunità, tempo vola, eh? C'è qualche altro che ci ha pensato a come noi possiamo, vi sono venute idee? Allora, metto giù Stefania, scusa. Altri? Violetta, grazie. Altri? Veneranda età, venerando momento. Altri. Va bene. Vi siete stancati? Allora state onorando il Signore con il vostro corpo. Siete ancora buone e buone sedute lì.
Sapete quando quelli guardano,
Mi fai un esempio?
Se un linguaggio è un linguaggio pulito, se non è un linguaggio scurrile, se non è un linguaggio con parole a doppio senso, così.
O linguaggio volgare, che dobbiamo subito alzare la palettina rossa. E tante volte avviene anche nei nostri circoli, perché che si guardano troppi programmi poco puliti e quello diventa parte del nostro uso e costume, vocabolario, e quando lo sento dai figli significa che i genitori usano questo linguaggio, non ci sono scorciatoie. Grazie Stefania, mi hai dato un'opportunità di dirlo. O no? Mi sbaglio? Una volta ricordo, mia madre mi sentì dire una parola e mi diede una di quelle pezzi di sapone fatti in casa con sistema antico che era grosso così, un mattone, mi disse: mettitelo in bocca. Cosa? E perché? Ti devi sciacquare la bocca, ti devi lavare la bocca. E da allora mamma non ha più sentito cattive parole. Dove l'aveva preso? A scuola. Grazie Stefania, Dio ci aiuti. Noi insegniamo ai figli, e anche, posso dire un'altra cosa? Mantieni i tuoi pensieri. Proprio questa settimana mi accade di sentire che a volte il nostro linguaggio, anche se scherzoso, verso un fratello o una sorella, può alla fine portare offesa o dolore. Da qui cosa succede? Anche i ragazzini e i figli cominciano a usare quel linguaggio. Stai tu insegnando al tuo figlio, alla tua figlia, o anche ad altri cristiani, come indirizzarsi a un fratello o una sorella con il dovuto rispetto? Grazie Stefania. Proprio è successo questa settimana, alcuni di voi lo sapete e siete qui. Noi dobbiamo capire che quando noi parliamo e indirizziamo noi stessi verso qualcun altro, dobbiamo utilizzare il rispetto, perché se noi manchiamo di rispetto, anche i figli a un anno, a due anni, a tre anni, cominceranno a utilizzare quel linguaggio e a sentirsi liberi di chiamare quelli che gli possono venire papà, zio, mamma, nonno, zia e bisnonno, come se fossero, ehi, siamo andati a scuola insieme. Non è vero che così la parola di Dio ci insegna. Con il nostro corpo dobbiamo utilizzare il linguaggio appropriato, o no? Quanti di voi vi ricordate i nostri padri e la loro severità? Dai, dai, fatemi vedere le mani. Sì, hanno fatto male, vero? Allora per noi dicevo, mamma mia. Eppure hanno fatto bene. E spero che il bastoncino, la staffetta, non si ferma con noi. Noi abbiamo bisogno di passarla ad altri, nella maniera come ci è stata data. Il fatto che i tempi sono cambiati non significa nulla. Noi possiamo indirizzarci l'uno verso l'altro in maniera scherzosa, ma mai perdere il rispetto, perché il giorno che noi perdiamo il rispetto, stiamo perdendo il rispetto per i nostri stessi fratelli, e quello include noi stessi. Stefania, Dio ti benedica. Altro? Linguaggio. Esempio.
Capito qualcosa che ci fa arrabbiare, possiamo dirci in maniera troppo, e poi
allora mantenendo la calma quando
c'è una reazione, no, che è un po' così, però avete delle reazioni che non aprono magari discorsi, ti aggredisce, che tu magari non c'entri niente,
sì,
magari tu arrivi al suo modo di agisci aggredendolo e poi magari inizi con altre persone a parlare male di quella cosa, di quella persona, di quella cosa che è successa.
Avete capito tutti? Che grande lezione. Io ci posso predicare su quello che lei ha detto adesso, subito. Vedete che potere che avete voi. Una parola mi fa predicare un'ora. Dici no, fratello, basta. Grazie Stefania. Siccome ci sono altri, se hai altro, allora c'è ancora Violetta e Veneranda. Violetta, sì. Amen. Cosa vi aspettate di una professoressa di educazione fisica? Grazie, grazie. Dacci un esempio.
Appunto, non cadere vittima del fumo, per esempio. Mm-hmm. Un'alimentazione sana, anche mangiare male, a sproposito, all'unità del nostro corpo. Comunque, onorare Dio mantenendolo in buona salute. È un dono.
Significa che certi cibi dovremmo evitarli. O l'eccesso di certi cibi. E cosa ne diciamo dell'alcol, del vino, del bicchierino? Per noi non è peccato, però.
Dopo il pasto.
Dove il pasto? Però può essere anche prima, un aperitivo, per carità. Però, cos'è che però? Che significa abusare? Alzare il comodo del prospesso, no? Moderatamente, ecco. Altro. Cioè, io non dico che è peccato bere alcol, assolutamente. Bevo il vino, l'ho sempre bevuto, per rispetto di magari fratelli che vengono da un passato che ha avuto il disastro, il trauma dell'alcol nella famiglia, lo evito. Però se io devo fare un pasto e non posso mangiare se non ho il vino, sapete che sto dicendo? Se siamo schiavi, allora abbiamo una dipendenza. Non ci credete? Ah, io se non ho il caffè, parliamo di caffeina, se non ho il caffè la mattina non posso mettere i piedi a terra. Quella è dipendenza di caffeina. Qualcuno di voi mi guarda, dove è la sorella C? La sorella C non c'è stasera. Non posso dire chi è la sorella C, se voi la conoscete sapete chi è la sorella C. Dipendenza. Il caffè è un piacere, ma lascialo piacere, perché se il caffè. Allora, perché vi dico questo? Perché quando facevo il poliziotto, tra il primo anno e il secondo anno della scuola biblica, io volevo sempre stare attivo, sapete, con la vita giovane. Uscivo, stavo vicino, stavo a Messina, prendevo la macchina, subito ritornavo, gli dicevo: sai, datemi sempre due turni in 24 ore, facevo dalle 8 alle 4, poi andavo a riposare, rimanevo in caserma e mi chiudevo, prendevo tutto quello che potevo prendere per cercare di riposare, 2-3 ore, perché alle 4 chi va a dormire? Così a mezzanotte ripartivo con il turno e in 24 ore facevo due turni, così poi stavo un giorno e mezzo, poi aggiungevo il giorno di riposo, due giorni e mezzo. E quando mi risvegliavo, oppure terminavo il mio turno durante la notte, non è che andavo a casa a dormire, ma quale dormire? Io andavo a fare appuntamenti con i giovani, vi piglio di qua, vi porto di là, andiamo al mare, andiamo, tutte cose lecite e bellissime. Però per stare sveglio la notte c'avevo un problema. Il governo, forse ora non lo fanno più, ecco perché sono andato in crisi, mi passava fino a 16 cose dal bar della caserma. Caffè, cappuccino, mocaccino, un pipiripino, tutte le cose. Non riuscivo mai a coprire 16 cose. Quando finì, un dottore mi disse, e Nina è testimone, per anni non ho più assaggiato caffè. Dice, lei ha preso abbastanza caffeina per i prossimi 25 anni. Io avevo una dipendenza, non mi vergogno di dirlo, non mi sono accorto di questo. Eppure ero lì col caffè, sempre allegro, sempre per il caffè, caffè. Mi vuoi tenere sveglio tutta la notte? Dammi un caffè alle 7:30 la sera e io starò sveglio fino alle 5 la mattina. Mio suocero invece prendeva il caffè, buonanotte, gli dico la verità, è vero Nina? Pure tu. Dio vi benedica. Alcol, caffeina, qualsiasi altra cosa. Violetta, hai toccato un tasto ottimo. Poi? Marijuana. Marijuana. Sento subito l'odore della marijuana o dell'hashish. Sì, sì, erba medica, tra poco. Ogni dipendenza. Andiamo ai cibi. Dolci, grassi. Anche questi possono essere... Vedete come ho dimagrito? Ah, ho bisogno di dimagrire il vostro amore che a volte visitando non riesco... Infatti ci sono alcune famiglie, pastore, ma quando vieni a visitarci? Quando vieni? Quando vuoi tu? Quando vuoi tu? Quando arrivo a visitarci? Ha voglia. Se tu c'hai un problema di colesterolo, non ti fa tentare dalla porchetta o da qualche salame grasso. Se tu c'hai problemi di diabete, non ti fa tentare di quei dolci, sempre. Se tu hai altri tipi di problemi, qualunque sia, attenzione, perché anche questo è pensare, no, mi sale la colesterolo e il diabete, la glicemia e questa. La cosa più bella è questa, pensare non a questo, perché fin quando pensiamo a questo pensiamo solo a noi stessi, al nostro corpo. Ma quando noi iniziamo a fare obiettivo sul nostro corpo, come Violetta ha detto, è il tempio dello Spirito Santo. Quante di voi venite in chiesa e avete l'idea di venire a buttare spazzatura qui nella sala? Non credo ci sia nessuno, no? O qualcuno che intende sporcare o prendere le sedie, sbarrarle di qua e di là, gettarle... Nessuno. Perché? Perché vogliamo vedere una chiesa, sebbene è solo una sala, ma è un luogo dove adoriamo il Signore ed è stato consacrato per questo. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. No, no, aspetta, aspetta. Io spero che questa praticità ci aiuti un po' in tutto. Potremmo stare ancora a parlare e a fare. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Non abbiamo fatto che la punta dell'iceberg stasera. Io credo che sia stato opportuno fare questo. Chi era che veneranda? Dai. Oh, scusa, non è finito, perdonami.
La sicurezza, però secondo me anche l'abbigliamento. Tutti sappiamo che deve essere rigoroso, ma non deve essere neanche sciatto, siamo figli del re, e quindi l'abbigliamento è molto piacevole.
Elabora.
Vestiti bene. Cioè, il modo di pensare che il deve essere tipo cuore larghe.
se io mi comincio a sbottonare vengo a predicare un messaggio, niente, non funziona. Oh, per carità. Grazie. Io c'ho una filosofia: se andiamo al matrimonio non ci vestiamo così, casual. Non voglio fare una legge, ma essere eleganti. Quando ci presentiamo davanti al Signore, io decorosi, buoni, io credo che è una cosa che rende onore al Signore, il nostro vestito. Vi voglio fare un'altra domanda: come possiamo essere indecorosi con il nostro vestire?
Sporchi.
Veniamo con i pantaloncini, eh? Troppo scollate, però il Signore guarda il cuore. E quel pastore gli ha detto: sì, tra poco lo vedo pure io. Troppo scollate. Anche perché oltre a questo c'è un'altra cosa. Voi sorelle, sappiate o no, se ve l'hanno detto o no, ok, si dice che possono essere una distrazione per i fratelli. A me hanno detto le sorelle, fratelli, che anche i fratelli possono essere una distrazione per le sorelle, che siano grandi, piccole, sposate o non sposate. Dobbiamo essere consapevoli di questa realtà. Genitori, guardiamo i nostri figli. Tra poco ci sarà più carne che jeans, perché ci hanno tutti sti buchi, sti, la moda. Poi ci sono quelli che hanno i pantaloni che gli cascano sempre, che quando si abbassano le, scusando l'azione, escono fuori. Non è vero? Io parlo praticamente. E se viene uno qua e si inginocchia, che spiritualità c'è? Cose rivelanti, sti leggings che a volte diventano un po' troppo spinte. Vi parlo chiaro, eh? Diamoci una mossa, eh?
Alle donne, non a me.
Pure tu. Oh, sarebbe il massimo se tu vieni con i leggings in chiesa. Avete capito chi è? Ciro. Cioè, non è che sono contro, però se ti metti il velo trasparente che magari dovresti metterti in testa o sulle spalle se senti freddo o in qualche...
I leggings sono effettivamente, no?
Aspetta, però... poi ce lo dici. Sto parlando di non essere troppo lì a rivelare, a fare, a dire. La moda, sì, se andiamo... C'è andata al mare? C'è qualcuno che non va al mare? Non va col cappotto e neanche col vestito e la cravatta, vero? Una cosa esagerata, vero? Però non veniamo col costume in chiesa, perché anche quello è strano. Cerchiamo di essere esagerati. Non entriamo però nel legalismo, che per forza deve sa cravatta, no. Quello no. Però il senso del decoro è appropriato. O no?
Se il leggings è il vestito troppo diverso, se io porto il leggings posso portare più nulla.
Yes.
Ma se lo porto così massimo nulla,
non so quanti vogliono vedere a Tizio e Caio con leggings o no. L'importante è che noi diventiamo proprietari del nostro corpo. Va bene, dai. So che alcuni stanno fremendo, dice: allora domani vado a comprare i leggings.
No, è un quadro di
chiare. Uno che è cristiano. No, non lo sa da solo, ecco perché lo sto parlando. No, non lo sa da solo. E lo Spirito Santo l'ha rivelato, nella Bibbia è scritto, ma tante cose si devono un po' portare così. Allora, abbiamo finito, c'è altro, sorella Violè. Grazie, grazie. Attenzione. Stiamoci bene, stiamoci con verecondia e modestia. Non sappiamo che significa. Facciamo una ricerca. Sorella veneranda, dulcis in fundo. Non è che... Ciro, può parlare? Sì. Vabbè. Parla forte perché non ti sento. Sei dimenticata. Va bene. Sicuro? Colpa mia, ho fatto un messaggio per ogni cosa che dice.
La cosa che si diceva prima nel dimostrare non solo nella chiesa con i fratelli, ma anche con gli altri, oppure
certo.
per esempio, c'è una madre che lavora, non può prendere il figlio a scuola, ritorni, glielo prendi, glielo riporti, esempio pratico, no? A disposizione non solo prettamente per la chiesa, oppure essere meglio di quello che tu sei nel tuo essere, fare la tua cosa migliore nel tuo modo di essere.
Perfetto, non voglio dire
madre, figlio, cioè essere, fare del tuo, non so, prepari un pranzo per qualcuno, non farlo con una pesantezza, ma farlo con
ad esempio, posso venire a visitarvi domenica?
Sì.
Sto scherzando. Sottolineo che, come detto veneranda, no, non è solo per la Chiesa il servizio per il Signore. Ricordiamoci che prima facevo l'esempio del cannocchiale o del telescopio e del microscopio. E questo è principalmente per i non credenti. Hanno bisogno di vedere Cristo. Ora, certamente non è che io mi metto la cravatta e significa Cristo. Vi racconto questo e poi chiudo. Quando in uno di quei convegni che mi invitavano dal Canada, fratello Toppi mi guardò e vide che avevo un fermacravatta. Fermacravatta era a forma di colomba. E lui scherzosamente, perché lo sa, prendo sempre lo scherzo, mi prende sta cravatta e mi fa: ah Davide, adesso tu Spirito Santo ce l'hai sulla cravatta? Scherzosissimo. E io andiamo a... l'anno dopo trovai lui con un fermacravatta. Ed era un fermacravatta con le mani giunte, che significa? E gli ho detto: fratello Toppi, ma pure tu preghi sulla cravatta? E lui mi fa: non significa quello. Dice: ma che vuoi da me? Se ne usciva sempre con le sue battute. E scherzavamo. Per me è stato come un padre, mi ha tanto insegnato e abbiamo sempre mantenuto una bellissima amicizia, anche se da lontano. E lui forse la ragione perché spesso venivo in Italia, invitato, e chissà ora ci sono rimasto, glorifichiamo Dio nel corpo. Preghiamo.